All'interno del corso di conferenze sulla riconciliazione nella storia, un tentativo di applicare i risultati dell'Assemblea Ecumenica di Graz sulla riconciliazione, la sera del 23 gennaio 1998, Cesare Frassinetti e Alberto Castagnola presentano il volume Futuro Sostenibile. Riconversione ecologica, Nord-Sud, nuovi stili di vita. È il famoso rapporto Wuppertal, pubblicato in Italia dalle Edizioni Missionarie Italiane.
Ecco, io volevo innanzitutto ringraziare Alberto per la sua disponibilità e secondo ringraziarlo perché all'inizio dell'anno scolastico del CIPAX, all'inizio dell'anno ci siamo incontrati e ci ha sollecitati a studiare, ad approfondire il contenuto di questo libro. Noi da bravi studenti abbiamo fatto un piccolo gruppo di lavoro che sta portando avanti questo studio. La riconoscenza ad Alberto, in particolare, insomma, da parte del CIPAX, è questa. Attraverso questo studio, innanzitutto abbiamo visto che voi sapete che i temi dell'ecumenismo sono giustizia, pace, giustizia e rispetto del creato. Ecco, abbiamo visto che probabilmente questo tema del rispetto del creato l'avevamo un po' messo da parte, ecco, non sufficientemente valutato. Questa ripresa di attenzione verso questo campo di conoscenza, ecco, ci ha portato a questa conclusione, in sintesi. Il nostro secolo è attraversato da due grandi correnti ideologiche, il liberalismo e il marxismo. Il marxismo, almeno nella espressione concreta del socialismo reale nell'ambito della ex Unione Sovietica, diciamo, si è autoaffondato. L'autoaffondamento del marxismo ha generato da parte dell'altra corrente, il liberalismo, che in economia si traduce in liberismo, in capitalismo, che per memoria nostra sempre vuol dire prevalente proprietà privata dei mezzi di produzione, ecco, questa corrente ideologica, in particolare dopo la caduta del muro di Berlino, dopo questo autoaffondamento, da potente che era, è diventato prepotente, è diventato egemonico, diciamo, possiamo dirlo, è imperiale. È imperiale. Allora, questo ci ha stimolato ad un'analisi di questa situazione con la quale ci dobbiamo confrontare. E allora abbiamo rimesso a fuoco i punti di forza e i punti di debolezza di questo sistema, soprattutto le contraddizioni di questo sistema, che superano abbondantemente i punti positivi. Ecco, nell'analisi delle contraddizioni di questo sistema, diciamo, due elementi si evidenziano: il contenuto di violenza che è del sistema, del DNA del sistema, e questa assunzione di due idoli, il mercato e il denaro, come riferimenti in qualche modo globalizzanti della vita. questo sistema genera dal punto di vista sociologico, genera una concentrazione fortissima della ricchezza al vertice e una distribuzione di sofferenza alla base sempre più larga. Allora, la domanda che viene dopo aver analizzato le contraddizioni del sistema e diciamo il contenuto di morte che è proprio della logica di questo sistema, dopo questa analisi viene la domanda: che cosa facciamo? Ecco, nessuno di noi, io parlo noi come gruppo del CIPAX, è disposto a sopportare questa violenza. Come rispondiamo? Certo, è nella nostra cultura, vogliamo rispondere in modo non violento. E innanzitutto nella ricerca delle linee con cui confrontarci, con cui attestarci nella resistenza a questo sistema e preparare le condizioni perché nei tempi più vicini possibili possiamo riuscire a determinare una mutazione di questo sistema, una mutazione radicale di questo sistema in nome della dignità dell'uomo. Ecco, qui si inserisce questo testo e qui si inserisce il grazie di nuovo ad Alberto. Cioè abbiamo visto, stiamo vedendo, che approfondendo questo testo noi stiamo acquisendo le idee guida per l'alternativa. Ecco, questo secondo me è il valore, a mio giudizio, importantissimo del contenuto di questo testo. Spesso ci sentiamo dire, ma che facciamo rispetto a un sistema così omnivoro, così imperiale, così egemone? Che cosa facciamo? Ecco, intanto, dal punto di vista culturale, a parte poi le scelte personali, sobrietà, semplicità, cioè, ma dal punto di vista culturale noi in questo testo troviamo, ripeto, le coordinate per attestarci in posizione di resistenza e preparare un futuro meno insopportabile per la società. E adesso la parola all'amico Alberto.
Ma stasera devo dire che mi sento un po' in difficoltà, perché è un testo che ha particolari difficoltà nella presentazione, quindi più che un'analisi del testo vera e propria, io cercherò di far capire che cosa c'è intorno, quali sono le cose da leggere più attentamente, però in sostanza la mia presentazione non vi impedisce di leggere il testo, cioè non so se è chiara la minaccia implicita, lo dovete leggere tutto, perché è un testo estremamente dettagliato, un testo estremamente provocatorio, stimolante, cioè ogni riga c'è dietro un problema, no? Quindi credo sia praticamente impossibile sintetizzarlo, io cercherò soltanto di aiutare questo tipo la lettura, quindi questo è un primo punto. Intanto come nasce? Questo nasce da una ricerca fatta da questo istituto tedesco che si chiama l'Istituto di Wuppertal, dove lavorano una ventina di esperti che hanno avviato questo lavoro in base a una ipotesi estremamente semplice e, in quanto semplice, estremamente impegnativa e con delle grosse conseguenze. Cioè, hanno fatto una considerazione dicendo: stiamo sicuramente utilizzando in maniera molto squilibrata le risorse della Terra, fate attenzione quando uso il termine risorse, non è più solo il petrolio, le materie prime, il cacao, cioè stiamo parlando di tutto, cioè il ciclo dell'acqua, cioè delle cose molto più impegnative. La Germania contribuisce in maniera molto forte, cioè molto rilevante, a questo squilibrio, cioè a questo uso sbagliato, a questo uso errato. Cosa dovrebbe fare la Germania per riequilibrare l'uso delle risorse, partendo dalla Germania? Quindi questo studio ha una primissima, è una trappola infernale, cioè finora tutti i verdi, quelli di noi che sono stati verdi, che hanno collaborato, eccetera, hanno sempre seguito un criterio di questo genere. C'è un problema, stiamo danneggiando l'ambiente, cerchiamo di danneggiarlo un po' meno e speriamo che il problema, la situazione migliori. E qui invece questi disgraziati hanno fatto il discorso inverso, cioè hanno detto guardate, quella materia che state usando in quella maniera è sballato, dovete cambiare subito, in quale misura e diciamo come. Quindi in sostanza, invece di avere di fronte uno scenario così più o meno catastrofico, ma comunque tendente al bello, questi disgraziati del libro hanno fatto il contrario, cioè hanno detto dovete cominciare l'altro ieri a fare questo, questo, questo e questo, in questa misura, in questi tempi, dovete farlo subito, perché sennò la situazione sfugge di mano. Quindi in sostanza la prima indicazione nel leggere questo libro è che abbiamo solo una speranza che abbiano sbagliato qualche calcolo, perché altrimenti il tipo di indicazione, il tipo di analisi che hanno fatto è talmente duro, impegnativo, eccetera, eccetera, per cui siamo tutti nei guai, ripeto, inclusi i verdi. Infatti non casualmente abbiamo cominciato a raccogliere alcune delle risposte dei massimi esponenti delle organizzazioni ambientaliste, e dicono sì, però insomma dovremmo, insomma sono delle indicazioni più ampie, noi ci occupiamo della politica giorno per giorno, eccetera, cioè commettendo sicuramente un grossolano errore di sottovalutazione delle indicazioni che ci sono in questo libro. Lo studio è stato inoltre, non è uno studio astratto così, è stato finanziato in parte dal Bund, che è una parte del Movimento Verde tedesco, e da Miserior. Miserior è una grossa organizzazione cattolica tedesca di aiuto ai paesi sottosviluppati. Non è la Caritas, è un'altra cosa, c'è solo in Germania, eccetera, eccetera. Però è un grosso istituto, cioè non è il progettino, i progettini nelle nostre organizzazioni cattoliche, è una cosa molto seria, mettiamola così. E questo fatto che abbiano finanziato in parte questo studio ha creato un dibattito molto acceso, devo dire che io non leggo bene il tedesco, però ho visto pacchi di articoli di rassegna stampa, eccetera, perché Miserior è stata attaccata duramente, cioè gli è stato detto perché voi che vi dovreste occupare dei poveri del terzo mondo, eccetera, vi siete occupati di questi problemi. E Miserior ha risposto nettamente, decisamente, ha detto non siamo neanche d'accordo su tutte le conclusioni del libro, però era assolutamente importante, hanno spiegato i motivi che adesso poi piano piano vi richiamerò. Quindi vorrei chiarire anche questo fatto, cioè che il libro non è uno studio teorico, astratto, destinato a rimanere sulle biblioteche, ma è uno strumento, è un qualcosa, è una scelta politica, se la volete chiamare in questo senso, con tutti i limiti di una scelta politica, nel senso che viene messo al dibattito e bisognerebbe discuterlo. Quindi anche in questo senso purtroppo è estremamente impegnativo, cioè non possiamo, come dire, svicolare dal leggerlo, dal discuterlo, dal avviare il dibattito. Questo per vi do un'indicazione molto tecnica, che poi dopo potrete, quando vi alzate, potete tirar fuori. Miserior ha pubblicato una guida alla presentazione di questo libro, cioè è una cosa stranissima, molto divertente, cioè come si fa una conferenza su questo libro. Con, alla fine ci sono tutti i lucidi per presentare il libro, quindi insieme è una guida alla lettura, e una strumentazione per presentarlo, eccetera. Quindi tutti quelli di voi che stanno nelle scuole, che fanno lavoro di formazione a qualunque titolo, che vogliono un minimo di aiuto per la lettura, eccetera, hanno anche questo strumentino che è estremamente utile. Ve ne ho portato un certo numero di copie, perché l'abbiamo ovviamente tradotto in italiano, eccetera, spero che l'abbiamo fatto in maniera tale per cui è immediatamente utilizzabile, cioè possono essere trasformate le pagine in lucidi, eccetera, eccetera. Lo trovate praticamente gratis, credo lo possiamo dare gratis, a tutti quelli che hanno comprato il libro hanno il diritto a avere il fogliolino del... Questo perché, per farvi capire che in sostanza non è solo per farvi il regalino, è semplicemente che è uno strumento, cioè il libro deve essere letto e utilizzato. Allora, come è articolato il lavoro? Il lavoro è articolato in questa maniera. Da un lato si comincia a illustrare che cosa si intende per risorsa, che cosa si intende per indicatori dell'uso delle risorse, quindi c'è tutta una parte di come si calcola l'uso di una risorsa. E poi spiega materia prima, risorsa per risorsa, spiega che cosa, i calcoli che hanno fatto. Quindi la parte strettamente tecnica però copre le primissime pagine, una 50-60 pagine. E io devo dire che pure quelle dovrebbero essere capite, perché sono un po' tecniche, nel senso che si parla di anidride carbonica, si parla di emissioni, di inquinamento, eccetera. Però quando si parla dell'effetto serra, ormai, siccome è stato su tutti i giornali, eccetera, non possiamo far finta di non sapere di che cosa stiamo parlando, perché in maniera un po' grossolana, senza capirlo bene, eccetera, però grosso modo dobbiamo sapere di che cosa sta succedendo. Ecco, qui nel testo è scritto molto, in maniera molto piana, quindi si dovrebbe capire, richiede un po' di sforzo, cioè non si può leggere a casa la sera dopo 14 ore di lavoro, oppure se uno, ecco, cioè non sostituisce Topolino, bisogna leggerlo a mente fresca e studiarlo un po'. E per ogni materia prima hanno fatto il calcolo di quante sono le emissioni della Germania, quindi attenzione, è limitato alla situazione tedesca. Quindi anche questo evita di riempirsi la bocca di grandi cifre, eccetera, eccetera, e dice, non so, l'aria in Germania viene inquinata in questa misura, ci vogliono tanti giorni per purificare l'aria, siccome le emissioni superano un certo livello, ci vorrebbero 8.000 giorni all'anno per purificarla. Ecco, la distanza fra 8.000 e 365 vuol dire che stiamo fuori dell'oca, cioè fuori dell'equilibrio. E quindi per ognuno di queste materie prime è stato fatto questo tipo di calcolo. La tabella infernale, cioè quella che non fa dormire, sta a pagina 75. Quelli di voi che hanno già comprato il libro e sono stati diligenti potrebbero vedere questa tabella a pagina 75. In questa tabella si fa un lavoro molto semplice, si dice per le materie prime che sono state analizzate a quanto dovrebbe ammontare la riduzione, sempre parlando della Germania. E quindi cominciano piano piano a dire energia, cioè comincia una tabellina terribile perché dice energia. Dovrebbe il consumo di energia primaria dovrebbe essere del meno 30% entro il 2010. A lunga scadenza, cioè nel 2050, almeno il 50%. Io mi fermo subito qua. E vorrei farvi capire che cosa significa, nel senso che intanto stiamo a 1998, 2010 sono 12 anni. 12 anni in economia è un tempo molto breve, cioè passa rapidamente, e qui dice almeno il 30% di riduzione. 30% è un terzo. Ecco, noi dovremmo cominciare piano piano a entrare in questi ordini di idee, cioè dobbiamo ridurre di un terzo. Un terzo significa un terzo di meno in automobile, un terzo di meno di luce, un terzo di meno di... no? Allora, ovviamente, Questo si deve interpretare in una maniera corretta, cioè non si deve assolutamente pensare che se uno spegne la luce al gabinetto ogni volta, cioè, oppure che si fa meno bene la barba, nel senso che consuma meno energia, eccetera, eccetera, contribuisca a questo 30%. Ecco, 30% significa che tutta la struttura dei trasporti, tutta la struttura dei consumi, la qualità degli elettrodomestici deve cambiare. Quindi c'è una parte di riduzione che dobbiamo fare noi direttamente subito, prima la facciamo e meglio è. E una parte è però cominciare a esercitare la pressione per modificare il quadro che ci circonda. Lui si è messo a posto la coscienza e con la battuta ha risolto il problema. Adesso andiamo avanti, questa era solo la prima riga. Quando adesso si dovrà levare i pantaloni, le scarpe, cioè una serie di... lasciare la macchina qua fuori, eccetera, eccetera, vediamo se è così bravo. Continuo nella lettura della tabella, perché era la prima riga. Combustibili fossili, meno 25, energia nucleare. In Germania c'è ancora l'uso dell'energia nucleare e il rapporto dice meno 100% in 12 anni. Cioè dice chiudere per favore subito. Nel nucleare chiudere, insomma, 12 anni anche qui sono un tempo assolutamente ridotto proprio per cominciare. Cioè. E il rapporto è durissimo su questa cosa e spiega delle cose molto pesanti. Qui noi dobbiamo stare molto attenti perché quelli di noi che si sono occupati un po' di questo problema in genere cosa pensano? Beh, l'Italia ha eliminato l'energia nucleare, noi stiamo a posto. Piccolo particolare, i treni che trasportano le sbarre degli impianti, eccetera, passano, no? Passano nel Mediterraneo, cioè ci sono una serie di cose. Quando è scoppiato Chernobyl, noi non abbiamo mangiato il latte, le verdure, eccetera, perché hanno colpito Chernobyl che stava lì apparentemente lontanissimo, ha fatto fuori le renne, ha fatto fuori probabilmente un certo numero di noi, perché i dati che sono circolati all'epoca sulla presenza di elementi radioattivi erano chiaramente sottovalutati. Questo poi potrei dimostrarlo, ma insomma c'è stata tutta una polemica su questa storia. Però noi ci siamo già dimenticati del nucleare, di Chernobyl e tutte queste cose e soprattutto non facciamo nessuna pressione per chiudere gli impianti in Germania o in Francia. Quelli della Francia in particolare stanno al di là della frontiera, quindi se ne scoppia uno è come se scoppiasse in Italia. Cioè noi continuiamo ancora a avere questi schemi in mente delle frontiere come se fossero delle barriere invalicabili, cioè abbiamo ancora degli schemi, credo che risalgano gli ultimi, sono saltati con le guerre napoleoniche, però noi, siccome il problema è di un altro paese, noi non c'entriamo. Ecco. Anche qua bisognerebbe cominciare a pensare, per esempio, a una decisa lotta antinucleare in Europa, nel senso tutti i paesi europei dovrebbero, eccetera, eccetera. Quindi l'indicazione che c'è qui è estremamente pesante, impegnativa. Fate attenzione, è basata sul calcolo della non sopportabilità delle radiazioni, cioè non è basata, questo fate molta attenzione durante tutto il libro, non è basata su una visione positiva della società futura, cioè ci piacerebbe avere una società senza nucleare, gli uccellini, è tutto fatto sui calcoli, non so se è chiaro, questo è pauroso questo libro da questo punto di vista, perché non ti permette fughe, insomma, non si può buttare sul politico, non si può buttare sull'ideologico, eccetera. L'unica cosa che può tentare è dimostrare che il tasso di assorbimento dei radionuclidi, eccetera, è inferiore di quello che hanno detto loro. Se non riesci a dimostrare quello, insomma, devi prendere quelle cifre e accettarle in quanto tali. Questo tenetelo presente perché vale per tutto il discorso, quindi poi non lo ripeto più. Però è estremamente diverso dagli articoli, i testi, le posizioni politiche alle quali noi siamo abituati. Quindi il concetto base che c'è sotto a questo libro è quello che si chiama la capacità di carico della Terra, cioè la sopportabilità dal punto di vista della Terra. non so se è abbastanza chiaro il termine tecnico, cioè se ce la fa a riassorbire certi danni oppure no. È chiaro? Quindi non si parla della società ideale, la società che ci piacerebbe, cioè il ritorno al passato, non c'è nessuno schema di questo genere, ci sono esclusivamente dei calcoli basati sulla tollerabilità dal punto di vista della Terra, quindi dei meccanismi biologici, eccetera, eccetera. La stessa percentuale si trova, cioè prima di questo c'è un discorso molto pesante, superficie occupata dagli edifici. Qui i dati di questo rapporto sono drammatici, cioè la Germania improvvisamente ha scoperto che hanno il 14% del territorio coperto da cemento e che stanno rapidamente avvicinandosi, cioè le previsioni in base ai programmi di costruzione delle autostrade, eccetera, eccetera, è arrivare a 24%, cioè significa un metro ogni quattro coperto da cemento. Riuscite a capire di che cosa sto parlando? Ci vuole uno sforzo di immaginazione, perché noi abbiamo ancora l'idea che uscendo dalla città fuori ci sono ampi territori verdi, gli alberi, i fiumi, no? Queste montagne, eccetera, eccetera. In Germania è un metro su quattro. È abbastanza chiaro quello che sto dicendo? Scusate, sto un po' insistendo perché sono tutti concetti di questo genere, cioè per ognuno di queste affermazioni, questi capitoletti, eccetera, dobbiamo fare uno sforzo mentale, proprio psicologico, perché in realtà, se vogliamo capire di che cosa si sta parlando, dobbiamo rompere delle immagini che noi abbiamo dentro. È chiaro questa cosa? Cioè, questa è la fatica, diciamo, la parte faticosa della lettura è sostanzialmente questo. Cioè il libro non permette di leggere, diciamo, ah, interessante analisi, poi la citi alla prossima assemblea, eccetera, oppure no, faccio il bravo con qualcuno a scuola e poi finisce lì. Ecco, questo libro non permette questo tipo di uso delle informazioni. Poi, continuando a scendere, quando parla dell'agricoltura dice: concimi azotati sintetici, meno 100%, biocidi in agricoltura, meno 100%. Biocidi sono quelli che noi chiamiamo i pesticidi, significa un termine più tecnico, significa anche i diserbanti, eccetera, cioè tutte le materie chimiche che noi mettiamo sull'agricoltura. E l'altro è uno dei più diffusi per fertilizzanti che viene usato per arricchire il terreno. La richiesta, cioè la indicazione che viene dal Wuppertal, è meno 100% in un periodo inferiore ai 15 anni. Anche qua, ripeto, fondato non come noi pensiamo ancora oggi, mangiamo sempre più del cibo naturale, andiamo nei negozietti a comprare la cosina, c'è la bottiglina, ho trovato una cosa meravigliosa, si mette la salsina particolare, la fanno solo gli afghani il giorno, no, una cosa buonissima. Ecco, non è questo tipo di approccio, è il discorso inverso, cioè la terra non ce la fa più a assorbire i pesticidi. In Germania hanno superato il meccanismo del riassorbimento. È abbastanza chiara questa distinzione? Io insisto perché, ripeto, questo è il passaggio. Noi finora ci siamo abituati, abbiamo fatto le campagne sui pesticidi, no? Abbiamo fatto tutte queste cose. E il discorso fondamentale è stato, ci sono i residui dei pesticidi che sono velenosi e cancerogeni, quindi meno pesticidi si usano meglio è, più si fanno aziende biologiche meglio è. Questo è stato il massimo, cioè tutti noi credo che siamo su questa posizione, cioè abbiamo questa idea della sostituzione graduale, molto proiettata in un futuro affettuoso. Ecco, loro dicono non va bene, non possiamo aspettare che con calma aumentino le aziende biologiche, i negozi del biologico, eccetera. Abbiamo meno di 14 anni per eliminarli radicalmente. Cioè significa tutta l'agricoltura tedesca al biologico entro 15 anni. È una cifra, vorrei essere chiaro, io faccio l'economista come mestiere, è praticamente impossibile. Cioè è un'indicazione paurosa dal punto di vista organizzativo, eccetera, cioè l'idea di tramutare un'intera agricoltura. Quindi prima si fa però pure inutile, cioè se uno si arrende di fronte al concetto che è impossibile, eccetera, è impossibile in questi termini. Però loro ti hanno dato la misura del tempo, quindi ti dicono prima decidi e meglio è, se poi ci metti 18 anni è tollerabile, però dovresti cominciare subito. Ecco, quindi vorrei farvi cogliere questo fatto che c'è in sostanza un'indicazione molto decisa sul fatto del modificare la strategia politica di atteggiamento verso questo tipo di problema. Ci sono altre indicazioni di questa portata, tutto il problema dell'anidride carbonica. E voi sapete che questo significa l'anidride carbonica dovrebbe diminuire 35% sempre nel 2010, 80-90% nel 2050. Anche lì significa modificare radicalmente, strutturalmente il sistema dei trasporti, eccetera, eccetera. Cioè questa tabella dice questo tipo di cose. L'erosione del terreno dovrebbe cessare nella misura dell'80-90% sempre entro il 2010. Erosione del terreno, non so se avete un'immagine di che cosa sto parlando, cioè significa ogni volta che disboschiamo, ogni volta che facciamo una casa in una di queste situazioni così, ogni volta che, come dire, non regoliamo i fiumi, ogni volta che l'acqua viene lasciata usare, ogni volta che c'è un terremoto, poi costruiamo in un altro posto e poi lì quel posto è sbagliato, e poi cioè tutti questi, cioè il rapporto errato tra l'insediamento umano e il terreno, più tutti i sistemi di produzione agricola che danneggiano il terreno, cioè che fanno perdere ricchezza al terreno. Cioè continuare a produrre grano su uno stesso terreno per un certo numero di anni è sbagliato e quindi bisognerebbe cambiare, modificare e via dicendo. Ecco, allora anche questa è un'altra di quelle indicazioni pesanti, perché significa immediatamente introdurre tutta una serie di altre culture, una serie di altre come dire, normative per costruire una casa, normative per regolamentare un fiume e via dicendo, che dovrebbero tener conto del fatto che l'erosione ha raggiunto, evidentemente tenendo conto di queste due percentuali, ha raggiunto in Germania dei livelli estremamente rilevanti. Poi io a questo punto, ripeto, poi vi lascio alla lettura, vi ricordo, io onestamente non ho avuto il tempo di controllare esattamente, però mi sembra, da avendo letto un po' i giornali negli ultimi giorni, cioè questa cosa del clima, questa conferenza internazionale del clima, io temo che i dati che sono usciti fuori lì non solo confermino questo tipo di analisi, ma temo in alcuni punti, almeno per la parte emissioni, che siano addirittura peggio di questi dati qua. Cioè questo è già stato, diciamo, elaborata questa ricerca già più di 3 anni fa. Ancora 4 anni e mezzo, 5 anni e mezzo, 5 anni fa, io lavoravo dentro Greenpeace, Greenpeace per 2 anni cercò di capire se l'effetto serra era iniziato o no, cioè che fosse, come dire, che il meccanismo dell'effetto serra fosse in atto era scontato, lo sapevamo tutti, però non era abbastanza chiaro, perlomeno gli scienziati erano fra loro contraddittori sul fatto se questo riscaldamento fosse iniziato già, cioè avesse già assunto una dimensione tale da essere controllabile, cioè. Io ho letto solo i giornali su questo argomento, né sono un tecnico di questo settore, però questa volta tutti gli scienziati che stavano in giro a questa conferenza erano sostanzialmente d'accordo sul fatto che l'effetto serra era già cominciato. L'anno scorso ho partecipato a un seminario con Tiezzi. Tiezzi sta facendo tutti degli studi, appunto, cioè ha un suo modellino su, per valutare gli effetti le conseguenze dell'effetto serra, lui dice: guarda che i dati che sto tirando fuori mi dicono che sta funzionando perfettamente, c'è il riscaldamento in corso. E ovviamente non sto parlando se quest'anno a Natale ha piovuto troppo o poco, insomma, cioè non stiamo parlando dei fenomeni a questo livello così di zona, eccetera, eccetera, stiamo parlando degli effetti complessivi. E potrebbe ancora darsi che tutti gli incendi che ci sono stati questi un paio di mesi fa, quello che è successo quest'estate, eccetera, potrebbero già essere dei risultati dell'effetto serra, però non c'è la sicurezza totale matematica perché i fatti climatici sono più lunghi. E invece i dati medi cominciano a dare indicazioni di aumento fisso, cioè sicuro di questo effetto. Allora, quindi in qualche caso, io ripeto, non ho fatto il controllo, però ho la sensazione che questi dati siano stati, come dire, in qualche modo superati in peggio, nel senso che qui c'è ancora un po' di incertezza sui tempi, eccetera, eccetera, ho l'impressione che siano stati ulteriormente confermati. Il rapporto poi fa una cosa estremamente interessante, cioè la seconda metà, una buona parte del rapporto, dà delle indicazioni, delle direttive, delle idee per come era modificare la struttura del consumo. E quindi da questo punto di vista credo che sia questo il pezzo che diceva prima Cesare, cioè una cosa è fare discorsi terrorizzanti, una cosa è poi invece sapere già le risposte e sapere cosa dobbiamo fare. Ecco, il rapporto c'ha questo ulteriore, proprio una fregatura terribile questo rapporto, no? Cioè, in genere quando uno fa le previsioni, no? C'è sempre qualcuno che dice: ma allora non c'è speranza, mi sento impotente, eccetera, eccetera. Questi dicono: sì, in effetti la situazione è grave, però se volete delle idee, metà di questo libro è pieno di idee su che cosa si dovrebbe fare, no? E quindi qui ripeto, attenzione, questa è ormai la terza volta che lo dico, però anche qua tenete conto del fatto che le idee che ci sono, cioè le direttive, non sono la società ideale, ma derivano strettamente dai calcoli fatti per ogni materia prima. Non so se questo dovrete proprio leggerlo attentamente e capire a fondo. Cioè non c'è scritto sarebbe bene vivere in una società senza automobili, perché le automobili fanno schifo, no? In generale. E quindi bisogna cancellare il traffico urbano. Dicono così, dicono: siccome dobbiamo ridurre il traffico di tanto, ci abbiamo tanto tempo, eccetera, eccetera, la strada migliore per arrivare a modificare quelle percentuali è questa. Quindi sono delle indicazioni non idealtipiche, non sono dei desideri proiettati in avanti, sono una logica conseguenza. Poi si può discutere se sia la migliore, se se ne potrebbero trarre delle altre, insomma questo è ovviamente da dibattere. Però insisto, queste indicazioni hanno delle caratteristiche molto, molto concrete, molto terra terra, cioè sono delle come si dovrebbe fare, è un fai da te dell'ambiente. E il titolo di questa parte si chiama per una riduzione del consumo di natura. Quindi anche qua non è per salvare la natura in astratto, eccetera, eccetera, ma dobbiamo consumarla in maniera completamente diversa. Quindi qui si aprono tutti i discorsi ideologici, no? Ovviamente, perché evidentemente abbiamo preso una strada proprio sbagliata, e evidentemente la salvaguardia della creazione, la partecipazione alla creazione, eccetera, è tutto un discorso complicatissimo, che deve essere però rimesso sui suoi piedi in base a questo tipo di elementi. Non so se è abbastanza chiaro questo passaggio, perché noi stiamo dentro la natura e la dobbiamo usare in una maniera corretta, no? E qui, anche qua le indicazioni, siccome sono molte, molto dettagliate, io le elenco e poi dopo magari ne prendiamo qualcuna, la possiamo approfondire di più. La prima dice: una giusta misura per lo spazio e per il tempo. E quindi dice velocità più ridotta di tutto. Quindi non dice andiamo a piedi, stucchiamoci, no, tutti per la strada, faticare, cioè, dice no, si può fare, alcune cose si possono fare a una velocità ridotta. E dice quanto però, cioè dice quali tipo di macchina servirà, cioè, perché non si può arrivare a ridurre i consumi nella misura indicata se non con delle automobili diverse. Di progettazione diversa, devono essere un'altra cosa. Il motore a scoppio può essere, come dire, raffinato, pulito, si mettono i tappi, i filtri, le cose eccetera, però è inquinante di per sé e ci vuole quindi un altro motore, un altro tipo di approccio al meccanismo dei trasporti, e qui spiegano quali potrebbero essere. Poi ti dice distanze più brevi, cioè dobbiamo spostarci di meno sostanzialmente. Ma spostarsi meno non significa che uno non viaggia più, significa che viaggia con dei mezzi diversi, con dei tempi completamente diversi. Significa che non ci possiamo più permettere di mangiare un ananas che ha fatto 8.000 km in un aereo di corsa per arrivare la vigilia di Natale proprio no sul banco, ecco, perché là dentro c'è un quantitativo di uso di energia assolutamente mostruoso e dobbiamo imparare non a dire che ci fanno schifo gli ananas, ma che non ce li possiamo permettere, che è un po' diverso. Non so se è abbastanza, sto toccando un po', cercando di far toccare con mano certe cose. E quindi significa sapere per ognuno di questi prodotti che noi usiamo normalmente quant'è il peso, quello che viene chiamato lo zaino ecologico, cioè il peso di danno ecologico che comporta, no? Seconda questione, ti dice un programma verde per il mercato. E qui questo è il capitolo più complicato, perché dice praticamente tutte le materie prime come possono essere regolamentate. E quindi dice che bisogna mettere le tasse sull'uso dell'energia, sull'uso sconsiderato dell'energia. E quindi ti dice che ogni impresa che fa correre grossi rischi all'ambiente deve essere picchiata e multata e fatta pagare i danni ambientali, cosa che a tutt'oggi ancora non è stato concepito. Noi continuiamo a pensare, noi stiamo ancora in una situazione in cui l'impresa fa un danno ed è lo Stato che paga i danni e quindi la collettività che paga i danni, cioè non c'è nessun collegamento tra il danno e il costo che l'impresa deve sopportare. Ancora, non so se qualcuno se ne è accorto, questa cosa del buco nell'ozono, non so se ne avete sentito parlare, sapete che c'è un programma internazionale. C'è stato un accordo internazionale per la riduzione nell'uso di tutte le sostanze che aumentano questo buco. Sia nel primo che nel secondo accordo c'erano 8 anni di tempo per le imprese per levare dalla produzione questi prodotti dannosi. Per cui l'accordo era, per favore sono dannosi, smettiamoli il più presto possibile, però sono stati dati 8 anni. Qualche mese fa la CEI ha cominciato a discutere l'ipotesi di raddoppiare questi anni, farli diventare 16, e il governo italiano ha deciso di anticipare i tempi dell'Unione Europea e di portare subito a 16 anni i tempi di eliminazione per le imprese. Cioè stiamo ancora in un'ottica proprio completamente opposta, non vorrei essere troppo drammatico stasera, però è proprio l'ottica che è ancora quell'altra, no? Però queste cose passano, stavano sui giornali ovviamente, però non c'è stato un partito che si è ribellato, non c'è stato, cioè passano come delle cose più o meno normali, cioè come delle normali misure di cui non si vuole sottolineare la drammaticità, eccetera. Ecco, noi dovremmo un po' abituarci invece per ognuna di queste cose a indignarci, cioè a reagire in maniera adeguata alla drammaticità della cosa. Non so se vi rendete conto che il giorno che si apre il buco sull'ozono su New York o su Roma, eccetera, non sappiamo assolutamente cosa fare. Cioè non c'è nessuna misura che noi possiamo adottare in quel momento per andare a chiudere il buco, eccetera, non esiste. Cioè abbiamo intaccato un meccanismo estremamente difficile da trattare. Continuiamo imperterriti e per salvaguardare l'interesse di un ristretto numero di imprese continuiamo a dargli il tempo di... Che da un punto di vista del sistema economico dominante è normale, però bisognerebbe forse cominciare a intuire che almeno per alcune cose non si dovrebbe più applicare questo principio. Credo che capiate tutti la portata di quello che sto dicendo, nel senso che significa smontare alcuni meccanismi economici fondamentali. Diciamo, l'atrocità di questo volume è questo, cioè che non ti permette di dire ma vediamo, prendiamola con calma, il prossimo governo, insomma, e ti dice invece guarda che bisogna cominciare a incidere. Dalla produzione lineare a quella ciclica. Anche qua è un altro concetto terribile, cioè molto difficile per noi a livello umano capirlo, perché noi siamo abituati da alcuni secoli, proprio noi tutti, cioè il mondo, l'umanità intera, a un aumento della produzione così. Cioè c'è sempre la possibilità di trovare una soluzione tecnica ad un problema, la produzione è sempre in aumento, perfino nel terzo mondo, nelle situazioni di fame più disperate, eccetera, però sanno che ogni tanto passa qualche camion, magari gli aiuti arrivano, no? Cioè, però c'è sempre dietro questa sensazione che c'è un sistema che produce in crescita, cioè in espansione. Ecco, qua ti cominciano a dire che non possiamo più permetterci, per quei motivi che stavamo dicendo prima, cioè della non sopportabilità per la Terra, di vivere in un mondo con una produzione assolutamente illimitata, cioè avere questa sensazione che si possa continuare a aumentare la produzione senza conseguenze. C'è quella famosa cifra che dovremmo sempre riflettere, sulla quale dovremmo riflettere, cioè una persona media africana ha 245 oggetti a sua disposizione. In media è una cifra un po' calcolata così, però insomma è una cifra divertente. Noi siamo fuori delle 10.000, cioè ognuno di noi per sopravvivere nella sua città, nella sua casetta, eccetera, non se ne accorge, però abbiamo 10.000 pezzi di cose intorno di cui abbiamo assolutamente bisogno. Non so se siete mai andati in un paese sottosviluppato, ci sono queste capanne dove c'è una pentola, un fuoco, una cosa, 3, 4, 5 cose. Io ho la cucina piena di pentole, coltelli, cose, ognuno di noi, no? Cioè abbiamo bisogno di tante cose, la pentola quella grande, quella più piccola, quella stretta, quella lunga, quella alta, quella corta, poi quella per il pesce, quella per la carne, quella per l'arrosto. E anche se abbiamo dei tenori di vita modesti, la pentola col fondo ricoperto di rame è proprio considerato il dono di nozze base, no? Non so se stavo un po' scherzando, ma non tanto, perché dietro a questo c'è questa nostra abitudine a pensare che una pentola in più insomma si potrà sempre avere e poi un'altra ancora eccetera eccetera. Ecco, qui cominciano a dire dobbiamo cominciare a per esempio parlare di riciclo, ma riciclo non nel senso di recuperare le cose che abbiamo già prodotte. Attenzione, questo è un punto assolutamente fondamentale. La Germania sta molto avanti sul meccanismo del riciclo, nel senso recupera una serie di materie prime, le chiamano materie seconde, cioè le recuperano già. E il problema grosso che suggerisce qua il rapporto è dobbiamo cominciare a progettare, quindi riconcepire, reinventare dei prodotti che non abbiano rifiuti o che incidano pochissimo sull'uso delle risorse fondamentali. Adesso io su alcuni non saprei fare grossi esempi perché sono talmente abituato anch'io a vivere in un mondo di questo tipo per cui mi riesce un po' difficile. Probabilmente saranno pentole più basse, sono pentole fatte con una sostanza che poi può essere recuperata integralmente. Significa che non possiamo avere appunto mescolati due sostanze diverse, cioè un ferro, alluminio, più rame, eccetera, perché poi sennò non si riesce a recuperare. Però significa che bisogna riprogettare le pentole. Parliamo delle automobili, significa che ogni pezzo dell'automobile deve essere rivisto in termini di sua incidenza in quanto rifiuto, in quanto prodotto non riciclabile. E non so se è abbastanza chiaro quello che sto cercando di dire, quindi significa anche, queste indicazioni sommate insieme significano anche una revisione delle progettazioni, significa una nuova scienza, se mi permettete di usare questa parola, cioè una scienza che produca delle idee, cioè che progetti delle idee di prodotto che siano il meno dannose possibili. Invece della parte incidenza sul terreno. Poi continua così, vivere bene invece di avere molto. Questo può sembrare un po', come dire, dolcino, no? Un po' dolciastro. Però questo è uno dei punti fondamentali, cioè noi siamo abituati a concepire il nostro benessere, questo è un discorso molto banale, in termini di avere molto, cioè più cose abbiamo più siamo soddisfatti. E l'idea è che invece dovremmo vivere meglio, quindi problemi di rapporti interumani, problemi, è un discorso estremamente preciso, sul quale però non è stato fatto ancora nulla. Io non so se posso essere un po' cattivo sul piano, diciamo, religioso, non so adesso. Nel senso che noi diciamo sempre dobbiamo amare gli altri, dobbiamo avere i rapporti, la famiglia, tutte queste cose bellissime, però nessuno dice andando meno in macchina, non so se, cioè non c'è un collegamento. Quindi uno dice devi volere tanto bene al fratellino, eccetera, eccetera. Però se tu danneggi l'ambiente oppure vai in macchina tante volte oppure sprechi energia, eccetera, eccetera, non c'è nessun problema. Ecco, qua invece ti cominciano a dire devi avere dei rapporti interumani in generale che non siano dannosi per l'ambiente. Allora, io ci sento una, come dire, una revisione di fondo, no? E in cui si dovrebbero in qualche modo. Poi mentre ci saranno alcune scoperte, uno dice, ma forse era questo che diceva il Vangelo, no? Cioè quelle cose, sulle quali però si è steso una striscia di asfalto molto grossa, no? Poi tutti i nostri beni, tutte le nostre godure, i nostri spettacoli, le nostre televisioni, cioè ci sono tutte queste fasce sopra che impediscono poi in realtà di avere una certa maniera di concepire i rapporti. C'è un punto quinto, si chiama infrastrutture intelligenti, e qui c'è tutto, ci sono delle cose ad altissima tecnologia, cioè qui dà per scontato che con l'informatizzazione si può lavorare in una maniera completamente diversa, le 35 ore le supera brillantemente, cioè tutti i problemi sui quali stiamo battagliando qua sono saltati avanti, perché è necessario saltare. Perché il tempo deve essere concepito in una maniera completamente diversa. C'è un punto 6 che si chiama rigenerazione, campagna e agricoltura, le città come ambiente di vita, che è il punto 7, e poi c'è un punto che si chiama giustizia internazionale e vicinato globale. Usa questa parola, vicinato globale. Non so se è chiaro in italiano, mi sembra, perché è tradotto dall'inglese, dal tedesco, eccetera. È proprio il vicinato, cioè gli amici, quelli che stanno vicino a casa, il vicino di casa, no? Però lo chiama vicinato globale. Quindi significa che concepisce, come dire, la società internazionale come qualcosa di estremamente attaccato. Fino a qualche anno fa noi non sapevamo di che si trattava, adesso sappiamo che si chiamano albanesi, no? Cioè ci siamo trovati improvvisamente attaccati, no? E dopodomani si chiamano curdi, però sì, che strano, stavano così lontani, ma dove stavano questi? Sì, è vero, stavano lontani, però improvvisamente ce li siamo trovati nel giardino. Ecco, questi con alcuni anni di anticipo stanno parlando di vicinato globale. Significa dobbiamo occuparci dei problemi di queste popolazioni apparentemente così lontane come se fossero i nostri, perché sul piano del uso delle risorse è esattamente così. Qui sotto c'è un problema molto grosso al quale io tengo moltissimo, perché credo che cambi sostanzialmente tutte le nostre analisi dei rapporti nord-sud. e lo ritroverete, c'è un intero capitolo su questo libro, ve lo sintetizzo brutalmente dato il tempo. Mettiamola così, nel 1949, quando qualcuno diceva si possono recuperare, cioè questi paesi arretrati, abbiamo la possibilità, i soldi, era il presidente Truman che fece questo discorso, di permettere a questi paesi di accelerare in maniera di raggiungerci. C'era questa visione sempre che noi stavamo in testa e loro stavano in coda, questa maniera non corretta di concepire i problemi del sottosviluppo, però c'era una cosa, se ci fossimo comportati in maniera completamente diversa da quella che abbiamo fatto, c'era una qualche possibilità di avvicinare i modelli di sviluppo, i modelli di consumo, i modelli di uso delle risorse. Il problema drammatico è che con quelle cifre che stanno nella prima parte, il rapporto ti dice, guardate, che se dessimo agli africani i nostri livelli di consumo di energia, ci vorrebbero 6 pianeti. Non so se è chiaro quello che sto dicendo, cioè significa che in questo momento le nostre offerte, tutte in buona fede, di far sviluppare questi paesi sono una truffa, cioè c'è la impossibilità fisica di trasmettere il nostro modello così come è stato concepito. È abbastanza, guarda, sto sintetizzando un po', poi ve lo dovrete leggere, rifletterci sopra. Quello che sto dicendo è che queste divaricazioni di cui stiamo parlando da tanti anni, questo fatto che la popolazione aumenta, eccetera, eccetera, tutte queste cose, dal punto di vista ambientale, significano questo, cioè che le cifre sono ormai diventate tali per cui o noi riequilibriamo i consumi di tutti oppure non c'è fisicamente lo spazio per un qualunque tipo di modello di sviluppo del sud. Questo è molto complicato, adesso io lo sto sintetizzando perché ho già chiacchierato abbastanza, quindi poi bisognerà studiarlo meglio, dirlo meglio, eccetera, eccetera. Però cerchiamo di capirlo in termini di divaricazione. Cioè noi stiamo incidendo talmente tanto sulle risorse del pianeta che è estremamente difficile fare i discorsi di giustizia, eccetera, perché continuiamo a detenere troppa roba. E non è più sufficiente, adesso questo vado un po' pesante, dare quello che ci avanza, dare una parte del nostro stipendio, diciamo fare i fioretti, fare un po' di elemosina, fare gli investimenti, comprare i prodotti del commercio equo e solidale, tutto bene. Però se non cominciamo a incidere sul meccanismo di uso delle risorse, queste cose sono non sbagliate, ma inadeguate rispetto all'entità del problema. È abbastanza chiaro questo discorso, ve lo metto solo in mezzo ai piedi perché richiede, come dire, una revisione in profondità dei nostri comportamenti, eccetera, eccetera. Allora, a questo punto, io faccio solo un paio di osservazioni ancora finali e poi vediamo un po' di, facciamo un po' di chiacchierate, di dibattito. Vorrei essere molto chiaro, per esempio, che qui c'è chiaramente una proposta di quello che nel nostro contesto più o meno si chiamano i nuovi stili di vita. Però io mi permetto di essere molto cattivo su questo aspetto. Non sono i nostri stili di vita personali, individuali. Sono i nostri stili di vita complessivi, che è una cosa completamente diversa. Cioè non è che se qualcuno in questo momento sta a dieta perché è troppo grasso è diventato vegetariano o mangia solo caffè del commercio, questo è nervosissimo, cioè però è solo caffè del Nicaragua, quindi è di estrema sinistra perché prende solo il caffè del Nicaragua, può risolvere il problema. È chiaro questo. Quindi il problema è che uno si dovrebbe impegnare a modificare gli stili di vita, fra virgolette, dell'intero contesto sociale, che è una cosa molto più complicata. Però l'impegno è a questo livello qua. Quindi tutte le altre stradine, cioè chiunque vi presenta queste cose dicendo
avevamo già detto che bisognava consumare meno oppure dovevamo aiutare le emissioni. È fuori quadro, non so se è chiaro, nel senso che qui le cifre sono diverse. Ripeto, non sto dicendo che non si deve più aiutare la missione, non fare più i progetti, chiudere i progetti che ci abbiamo fuori, non sto dicendo questo. Sto dicendo che queste cose mano a mano stanno diventando inadeguate, cioè sottodimensionate rispetto alla portata di questi problemi. Sto dicendo una cosa molto pesante, specie per alcuni di noi, no? Cioè, quindi credo di essere cosciente di quello che sto dicendo. Però questi sono i dati, cioè le informazioni che ci sono qui sono di questo livello. L'altro elemento che mi sembra molto importante da sottolineare è che finora questi discorsi che abbiamo fatto anche in questa sede, in altre sedi analoghe, moltissime volte sottolineano l'aspetto scelta libera. Cioè, siccome siamo dei buoni cristiani oppure siamo dei buoni comunisti, dobbiamo scegliere questo. Questo rapporto comincia a parlare di scelte obbligate. È spiacevolissima questa cosa. È chiaro quello che sto dicendo? Quindi le responsabilità, eccetera, eccetera. Io avrei finito.
Volevo fare un po' alcune riflessioni su quanto è stato detto, e cioè, ecco, partendo proprio da quest'urgenza, ecco, perché la situazione è veramente urgente, veramente drammatica, quindi c'è estrema necessità di un cambiamento di stili che, come appunto è stato detto, non devono essere solamente sul piano individuale, insomma sul piano personale, ecco, che peraltro penso che almeno quelli che stanno qui già lo facciano. Ecco. Problema che si pone, e qui faccio in qualche modo la domanda, appunto, ecco, mi piace che ci sia una riflessione comune, perché poi bisogna tradurre in pratica il tutto. Ecco, il problema che si pone, a mio avviso, è su due piani. Uno è come far prendere coscienza e sensibilizzazione, quindi poi impegno ad un settore sempre più vasto della nostra società, perché se facevamo prima l'esempio mentre parlavamo a piccoli gruppi, nel nostro gruppo si diceva è come se noi stessimo camminando, ci fosse un cieco che a un certo punto va in un baratro e noi lo dobbiamo fermare, insomma, ecco, stiamo in questa situazione, no, di cadere in un baratro. Allora dobbiamo da una parte far prendere coscienza, ripeto, consapevolezza che stiamo in questa situazione, quindi come fare per allargare sempre di più questa consapevolezza, uno. E poi secondo, poi c'è il problema grosso, e qui ci vorrebbe veramente l'intelligenza e la forza, ecco, di una unione sempre più vasta, in maniera tale da far pressione, perché poi se le cose non si traducono in opere, quindi in politica, in azione, eccetera, poi rimangono senza effetto, insomma, ecco, quindi, ecco, la cosa che mi piacerebbe anche sentire un po' delle in base alle altre esperienze, eccetera, come poter poi affrontare questi due livelli che penso che siano fondamentali. Ecco, grazie.
Allora, come il gruppetto di prima, anche noi abbiamo così, ci siamo soffermati su questa risposta collettiva, come poter rispondere collettivamente, però parlando siamo andati avanti, no? Perché abbiamo riflettuto sul sollevamento popolare che c'è stato per il caso di Bella, no? Ci è venuto in mente questo. E ci siamo risposti che però il caso di Bella è perché c'erano dei malati. Allora forse ci siamo sentiti poco malati, forse, o forse ancora non ci sentiamo malati, perché tutto sommato questo problema delle dell'ambiente, diciamo, chiamiamolo in senso più ampio, è un discorso che ce ne sentiamo parlare da tanto tempo, ma è vero che in ogni famiglia ci sono dei malati di tumore, che respiriamo un'aria cattiva, che abbiamo un sacco di problemi con il tempo, con lo smog, eccetera. Però forse ancora non siamo malati abbastanza. Questo è gravissimo, perché se pensiamo che ormai il messaggio è prevenire è meglio che curare, rimango in questo, con questa metafora, no? Però forse allora questa prevenzione non c'è entrata sulla testa. E io credo che sia proprio questo, forse il meccanismo che non ci fa scattare, perché altrimenti ci sarebbe da, insomma, da incazzarsi.
Entro.
Io volevo domandare qualcosa a Alberto, se si stimolava un po' la riflessione sulla sostenibilità della fine millennio, la sostenibilità del giubileo, sta nel futuro, quindi... io credo che ultimamente siamo stati tutti invitati da una certa riflessione scientifica, penso a Förster, Prigogine, eccetera, sui sistemi dissipativi, che sono sistemi che, per così dire, decentrano, quindi sono sistemi liberali a partire dal sole, dona energia dappertutto, tutto il sistema vegetale assorbe l'anidride carbonica, la consuma, e libera ossigeno e così via, fino a tutto il ciclo alimentare, il ciclo biologico. E, mentre noi così siamo qui in pochi a cercare di prendere coscienza, però i tamburi dei mass media invitano a un sistema assolutamente antidissipativo, a un sistema di concentrazionario. Si parla di concentrare, allora tutto il discorso sui viaggi lunghi, sugli sprechi di energia, eccetera. Se è vero che proprio nel cuore del sistema dissipativo ci sta, i cristiani dicono la Santissima Trinità, altri diranno Dio, altri, cioè, che è ovunque, quindi non è assolutamente necessario viaggiare per trovarlo. Perfino Sant'Agostino diceva: rede, ritorna in te stesso e troverai Dio, quindi non c'è bisogno di prendere gli aerei per andare e così via. No, io credo che sia assolutamente importante fare un pressante, estendere, liberalizzare, un pressante invito alla gente che risparmi le energie, risparmi i consumi, risparmi le risorse e trovi i motivi della sua conversione dentro se stesso, dentro la sua fede e col suo prossimo là dove sta. Altrimenti noi molto prima del 2010 daremo una pesantissima controtestimonianza condiscendendo a questa mentalità concentrazionaria. Qui appunto stiamo pensando, e sarà utile mentre si è in collegamento con altri, di creare un sistema di rete, cioè comunicare la presenza, l'attività di centinaia, migliaia di gruppi che ci sono sul pianeta, che possano essere, per così dire, i santuari vicini, chiamiamoli così, quindi luoghi dove la gente combatte contro, resiste all'usura, resiste ai ricatti mafiosi, al pizzo, al pagamento del pizzo, crea gruppi di accoglienza, difende il territorio dagli abusi, eccetera. Ovunque ci sia questa situazione sarebbe bene, quindi abbiamo creato un sito internet che però sta proprio alla balbuzie per ora. Ecco, sarebbe molto importante collegarlo con altri e creare questa rete di, come dire,
di attenzione, di presenza anticoncentrazionaria, quindi non concentrarsi a Betlemme, a Roma, a Benares, non so, in qualche altro luogo, Gerusalemme, ma prestare la propria attenzione ai problemi di vita e di sostenibilità della vita che ci sono dappertutto. Quindi il mio non vuole essere soltanto un appello, perché altrimenti se beh, io volevo anche sentire un poco su questo problema del Giubileo, o abbiamo poi che voi, quando ci fu la questione delle Olimpiadi, molti dissero Roma si è liberata, ma a me che mi interessa se Roma si è liberata dall'altro sistema concentrazionario, quello delle Olimpiadi, se l'è liberata Roma per regalarle poi a Atene. Il meccanismo è sempre il medesimo. Cosa c'entrano le Olimpiadi di De Coubertin con la stessa struttura, lo stesso schema dopo tanti anni, quando oggi ci sono moltissimi altri modi di comunicare e soprattutto non c'è la necessità di concentrare tutta la gente in un unico posto. Ecco, quindi mi sembrerebbe che su questo una riflessione, anche un'immediata forma di concertazione, sarebbe importante.
Nel nostro gruppuscolo era sorto un problema in cui vorrei che voi ci aiutaste a dare qualche soluzione, un problema culturale, un problema di resistenza che sentiamo ancora dentro. Cioè, mentre ci viene facile occuparci, non so, di un problema di filosofia, di un problema di preghiera, di un problema di meditazione, e sembra coerente con la nostra cultura probabilmente, ci risulta più complesso sentire la stessa passione per questa tematica. C'è come una resistenza dentro, che probabilmente tu avrai incontrato in tante situazioni, eccetera, e saprai già quali sono le strade. Qui stasera il discorso è stato molto chiaro, e siccome noi come CIPAX anche vogliamo portarlo avanti, queste resistenze vanno conosciute e va capita qual è la strada, diciamo, così, per portare questo tema dentro questa cultura, anche sentire un paese come la Germania così dentro a questo sistema, che fa questa specie di analisi e dice dall'interno del sistema capitalista di cui parlava Cesare prima, facciamo questo, questo e questo, un poco lo stesso schema mentale, dà una certa, come dire, scossa, mentre quando noi andiamo nei paesi del terzo mondo e vediamo piccoli gruppi o grandi gruppi o delle persone, ci appassioniamo. Ecco, qual è questo meccanismo per cui risulta più difficile scuotere la passione delle persone su questo tema?
Grazie. Cioè, volevo sapere da Castagnola, che del resto conosco da tanti anni, io sono una giornalista e vivo prevalentemente in Giappone da molti anni. E sono molto sensibile a questo problema, sono venuta soprattutto per vedere quanti eravamo, non per dire se era riuscita la cosa, dico perché purtroppo vedo che soprattutto in Italia non ci occupiamo molto di questo problema così grave. In Giappone è una cosa sentitissima, insomma, dico una banalità, ma io qua soffro terribilmente quando devo buttare le cose, perché la gente, anche quella che vive con me, non è sensibile, insomma. È vero che in Giappone ancora si usa moltissima carta, si spreca molto, eccetera, non voglio portare ad esempio Tokyo, però credo che sia un problema di informazione, volevo dire, di informazione divulgativa, no? Di cui purtroppo la mia categoria è particolarmente colpevole. Ma perché non ce ne danno la possibilità, insomma? Io, giusto se lo scrivo su Avvenimenti, per quanto riguarda il problema nucleare, sono arrivata mentre lui lo trattava, cioè, e quindi non so che cosa è stato detto. Ma credo che ci vorrebbe un'informazione, perché la gente, per esempio, a Tokyo, in Giappone, è stata terrorizzata e non usa più i piatti di plastica, nel vero senso della parola,
perché del resto c'è un'altra cosa che io proponevo, una sciocchezza, ma i piatti di plastica sono così cari, o un bicchiere di plastica, che si preferisce usare quello di vetro, voglio dire. E ci sono, cioè, forse dovremmo occuparci molto di più di fare una rete di persone che sono nell'informazione. È chiaro che, siccome anche noi siamo comandati da altre persone in generale, per esempio in Rai io ho fatto una sola trasmissione sui rifiuti, ed è quella per cui ho avuto più successo, voglio dire, decine di telefonate, insomma, come erano i rifiuti in Giappone, voglio dire, come venivano suddivisi, cioè una cosa proprio che io, che mi occupo prevalentemente di politica, l'ho fatto così perché ci credevo. Quindi forse questa è una cosa sulla divulgazione, perché tu hai parlato chiaramente, oltre a dirlo in continuazione, chiaro, cioè è molto chiaro quello che hai detto, è anche molto terrorizzante, voglio dire, mi sono ancora di più spaventata. Ma forse ci vogliono, cioè noi che siamo qui dei molto convinti, e un impegno più preciso, più divulgativo, direi, ecco, che è importante che lo abbiamo scientificamente approfondito, insomma, questo è sicuro. Però, per esempio, devo dire che una cosa che mi ha convinto sul buco dell'ozono, e che forse, per esempio, basterebbe pubblicare qualche fotografia, in Australia, i miei amici australiani non si fanno più il bagno, cioè vanno in spiaggia fino alle 9 del mattino o dal tramonto del sole, cioè o tardissimo la sera, portano tutti i vestiti lunghi fino a qua, chiari. Cioè, io credo, è chiaro che non tutti possiamo andare in Australia, neanche io ci sono stata, anche se da Tokyo relativamente vicino, però, per esempio, io credo che la gente si convincerebbe molto di più se vedesse immagini del genere. Ho voluto fare questi esempi molto banali per far capire che esiste il problema del buco dell'ozono, basterebbe pensare in ogni famiglia australiana, ci sono uno o due malati di problemi di tumori della pelle, voglio dire. Già in Giappone, per esempio, c'è stata una vera rivoluzione, veramente proprio l'Air France è boicottata ancora in Giappone. Se voi volete partire improvvisamente dovete prendere l'Air France, è quasi sempre pressoché vuota, perché i giapponesi sono passati la parola dopo i famosi esperimenti di alcuni anni fa, non hanno più preso l'Air France. Cioè ci sono variazioni piccolissime, cose che sembrano stupide, ma basta far passare la parola, insomma. Grazie.
No, a me interessava molto riprendere questo discorso, insomma, finale, che mi sembrava portasse al primato della politica, un discorso che in questa fase così della politica del nostro paese è finito un po' in sott'ordine per tanti motivi, e alcuni sacrosanti, tipo la fine delle ideologie o quant'altro. Ecco, però mi sembra, cioè, ci abbiamo così pensato un po' tutti che uno stile di vita personale diverso fosse, come dire, fosse necessario per portare avanti questo discorso, no? E tra l'altro io penso che uno stile di vita diverso sia una testimonianza comunque interessante. Ecco, il ritorno alla politica, a conclusione del discorso, mi sembra sia impellente. Invece richiede una maggiore riflessione, no? Richiede una riflessione in che senso? Nel senso che, poi così, a parte i Verdi che sono anche in Parlamento, però probabilmente richiede una rivalutazione dei movimenti da parte dei movimenti delle mediazioni politiche e una riconsiderazione del come starci dentro le mediazioni politiche, perché forse il discorso dell'informazione, che pure è alla base, forse non basta più. Ecco, mentre a me sembra che forse in questo momento anche con una certa fatica dobbiamo ripensare alle mediazioni politiche, a come starci dentro anche con questo discorso.
Allora, intanto mi sembra che le posizioni più significative siano quelle del discorso che ci sentiamo poco malati. Mi sembra estremamente precisa come valutazione. Io su questo temo di avere una esperienza piuttosto drammatica, che è la campagna sui bilanci di giustizia, che credo più o meno sappiate come funziona, no? C'è questa proposta di ristrutturare i consumi a livello delle famiglie. E per fare questa campagna siamo andati in giro in centinaia di posti, insomma sta continuando a fare questo lavoro. Tra parentesi, questo tipo di materiale è stato portato in Italia da quella campagna, nel senso che questa è l'impostazione alta, diciamo, della proposta della campagna, e il Wuppertal sta cercando 100 famiglie per fare i bilanci. Non so se chiaro, stiamo seguendo, è praticamente lo stesso discorso a livelli diversi. E facendo questo lavoro abbiamo fatto delle scoperte pazzesche, cioè veramente pesanti, proprio anche a livello personale, perché i condizionamenti sono molto più forti di quelli che noi pensiamo, cioè i condizionamenti del contesto, del sistema economico all'interno del quale viviamo, sono più profondi. Cioè noi siamo ancora, quelli di noi che denunciano questi condizionamenti, li facciamo ancora, la denuncia la facciamo o in termini di mancanza di informazione o in termini di consumismo. Cioè ci è stato offerto un modello consumistico di consumi sparati e ci siamo caduti nella trappola, non riusciamo a liberarci, eccetera. Noi cominciamo ad avere invece la sensazione che i condizionamenti siano a livello psicologico profondo, cioè profondo nel senso da psicanalista, per capirci, cioè proprio il subconscio, e che evidentemente siamo stati piano piano condizionati in maniera tale per cui se non compriamo le cose non ci sentiamo sicuri, non so se chiama sicuri a livello di testa, non, quindi non è il discorso della Nutella che fa bene la cioccolata quando uno è depresso, ecco, è un discorso un po' più complicato, un po' più profondo. Però se non accettiamo questo livello di analisi, quindi cercare di capire quanto in profondità siamo stati condizionati, tutte le altre cose rimangono molto difficili, perché se lavoriamo in superficie, cioè per un giorno non mangiamo una cosa, oppure per una settimana, cioè, oppure non cantiamo facendoci la doccia, cioè, facciamo più rapidamente, risparmiamo 12 litri d'acqua, poi ci contentiamo di quello, poi la volta dopo cantiamo e finisce lì, cioè rientriamo immediatamente perché i condizionamenti sono molto complessi, sono molto in profondità. Noi viviamo in una società particolarmente violenta in cui le nostre capacità di indignazione, di reazione, eccetera, sono bassissime. Cioè noi continuiamo a vedere, siamo entrati in guerra. Io onestamente non so più cosa immaginare, perché siamo entrati in guerra, non è successo nulla. Abbiamo fatto di tutti i colori, 20.000 albanesi chiusi dentro, di là, stiamo ammazzando. Le reazioni sono a livello dei titoli di giornale, cioè non c'è la mobilitazione, la reazione, le cose che abbiamo ce le abbiamo nell'altra direzione, cioè questo aumento di razzismo diffuso e via dicendo. Allora evidentemente o c'è uno scatto di reni, insomma, cioè uno si dà una mossa un momentino, c'è cioè un'indignazione profonda, oppure questi problemi non riusciamo ad approfondirli. Io mi dispiace, sono un po' in disaccordo con la giornalista, nel senso che temo, siccome sono parecchi anni che mi occupo di queste storie, purtroppo un certo livello di informazione c'è, Cioè, a questo punto i materiali per la scuola, sono 20 anni che abbiamo materiali, libri, libretti, c'è tutto. Cioè, 20 anni fa andavano nella scuola e ci dicevano non sappiamo come fare a trovare il materiale, allora gli portavi le fotocopie. Oggi no, cioè qualunque libreria, qualunque posto, c'è il telefono e ti mandano il materiale a casa. La televisione, malgrado tutto, una volta alla settimana delle cose orrende le fa vedere, analizzate male, fatte, figuriamoci, si potrebbe discutere sul tipo di analisi, però la informazione intesa nel senso minimo, ci sono le informazioni. La nostra capacità di lettura si è abbassata moltissimo, cioè la nostra capacità di analisi, la nostra capacità di reazione, diciamo, io userei un termine diverso, userei il termine assuefazione, cioè noi fino a 300.000 morti ormai non ce ne frega niente, cominciamo ad avere qualche sensazione così, dice ma porca miseria, dal 1,5 milioni in su. Il fatto che ci siano ancora 1,5 milioni di persone non in Ruanda, eccetera, ha smesso di dare indignazione, non se ne occupa più nessuno. Ci sono state delle alluvioni in Mozambique, Somalia, eccetera. Siccome possono nuotare, no? Cioè noi non ce ne frega niente. L'idea che ci sia stata un'alluvione in Africa è assolutamente sconvolgente anche in termini di questa analisi, però noi non... no? Allora, la mia preoccupazione è questa, cioè che ci dovremmo, prima di fare tutti i discorsi, dovremmo attrezzarci psicologicamente. Cioè, e questo è il passaggio che mi sembra, sul quale si dovrebbe riflettere moltissimo. Se volessimo essere poi molto cattivi, sul piano, anche io direi su quello più sul piano religioso, c'è stato un meccanismo di assuefazione di questo genere. Cioè noi siamo stati abituati piano piano a non reagire, o perlomeno che i nostri impegni, i nostri non sono mai stati esplicitati in termini di responsabilità. Sono stati sempre esplicitati in termini di peccato, fuori l'ordine, cioè, ma non di responsabilità. Allora, da un lato bisogna, finché i discorsi, i danni all'ambiente non saranno sentiti come un peccato mortale, per essere chiari, cioè le categorie tradizionali, no, e non ne usciamo. Ma, e quindi tutte le altre cose. Io ho letto tempo fa una definizione, sto entrando in un terreno minato, però insomma, rischio. C'era una frase che diceva le persone hanno una responsabilità, le persone religiose hanno una responsabilità, eccetera. Un cristiano credente ha una responsabilità assoluta. Cioè, come se fosse una responsabilità particolare, no? Poi non vado più oltre perché entriamo nella grande teologia. Però questa frase, francamente, mi ha colpito, perché di cui non c'è traccia, però. Non so se è chiaro, cioè noi siamo abituati a delle responsabilità così, no? Cioè delle cosine molto piccole, molto dolci, molto dolciastre, no? E qua invece bisognerebbe tirar fuori delle cose molto più pesanti. Questa cosa del giubileo, c'è un aspetto, noi stiamo, credo poi preceduto dai protestanti, stiamo impostando la questione del giubileo per esempio per il debito. Il debito dei paesi sottosviluppati, perché nelle frasi della Bibbia che parlano del giubileo c'è scritto restituire, eccetera, eccetera. Cioè il giubileo era esattamente questo all'epoca, nella fase biblica, eccetera. Quella frase che non abbiamo mai capito quando dicevamo il Padre nostro, cioè rimetti a noi i nostri debiti come noi, non l'ha mai capito nessuno, non so qual è la vostra esperienza personale, però non abbiamo mai capito che caspita voleva dire, l'abbiamo sempre interpretata, sì, abbiamo fatto un po' di sensi di colpa, cioè noi, io ho fatto qualcosa, qualcun altro ha fatto qualcosa, ci dobbiamo in qualche modo perdonare, no? E è finito lì. In aramaico era la restituzione dei soldi, cioè una cosa molto precisa. Però noi in 2000 anni cioè non abbiamo perso il significato.
Soldi, sì, siamo venuti.
Eh? I soldi ce li teniamo, questo è più cattivo di me, io sto cercando di mantenermi un attimo, lui invece esce fuori pesante. Allora, che sto dicendo? Cioè, sto dicendo che bisognerebbe recuperare un attimo tutta questa roba e cercare di capire di che cosa stiamo parlando, perché se no, l'altra questione, io non so perché Giovanni sta a fare tutte queste lucubrazioni sulla storia del Giubileo, c'è anche la restituzione della terra. Cioè non era solo la restituzione di, cioè la restituzione della terra e la liberazione degli schiavi. Allora, secondo l'organismo delle Nazioni Unite per il lavoro, sono 200 milioni di schiavi in giro per il mondo. Cioè gente obbligata a lavorare non in condizioni di libertà. Quindi schiavo, usa questo termine. Ecco, noi altri, i 250 milioni di bambini che lavorano, eccetera, sono degli schiavi tecnicamente. Però a noi queste cose, come dire, ci passano sopra. Allora, o noi rileggiamo quindi il Giubileo riletto in chiave di rispetto della terra, restituzione delle risorse della terra, provate a tradurlo in questi termini. E questo il messaggio, se lo volete leggere in quest'altra chiave, di questa operazione qui, che è il motivo per cui i poveretti di Miserior hanno pagato per avere questo tipo di documentazione, perché coincide, non è un interesse generico, politico, ideologico, eccetera, è la stessa cosa. Allora, o noi facciamo questo passo, oppure le nostre reazioni mi sembrano molto superficiali, non so se è chiaro. L'altro, quindi in parte credo di aver risposto un po' anche al discorso della resistenza, insomma, no? Cioè dove sono i punti di resistenza, secondo me sono un condizionamento economico molto pesante, molto in profondità, e un condizionamento culturale nel senso che stavamo dicendo, in questo senso, cioè i valori, i sensi di responsabilità, eccetera, interpretati in maniera estremamente debilitata, no? Siamo quasi vaccinati contro la responsabilità, in sostanza. Ultimo punto, c'è questo discorso molto complesso fra l'attività politica, chiamiamola così, cioè l'impegno militante nel sindacato, nel partito, eccetera. E noi dobbiamo prendere atto ormai del fatto che partiti e sindacati al momento di certi problemi non si occupano. Qui non è un problema di avere o meno le tessere in tasca, è un problema di divaricazione dalla realtà. Non ci piace per niente, continuiamo, ognuno di noi continua a fare i suoi tentativi nella sede sindacale, il partito più o meno cerca di tenere in piedi quale che esso sia, eccetera, eccetera. Però il dato di fatto è che nei documenti politici questo materiale, questo tipo di impostazione non c'è, semplicemente, cioè non è trattato. Allora, è un qualcosa, non è la mediazione politica come siamo sempre stati abituati a fare, è dobbiamo ricostituire il tessuto politico su queste terre, su questi argomenti. Per questo è impegnativa la cosa, perché non ci possiamo permettere soluzioni disorganizzate, soluzioni individuali, soluzioni. C'è da fare, c'è un lavoro intermedio da fare, cioè lo dobbiamo far diventare un problema politico, cosa che non è ancora. Questo è l'onere, questo è un compito, è una cosa da fare, cioè è una cosa molto materiale. Oppure uno dice, no, il mio partito lo dice sempre, lo prego di andare a vedere perché non è vero. Cioè io sono anche un militante politico da 30 anni e mi devo rassegnare al fatto che di queste cose non si parla. Ora, questo è il motivo per cui c'è da fare tutto quest'altro tipo di lavoro organizzativo, cioè di organizzare la reazione politica, non in termini di partito, ma in termini politici, cioè far diventare fattore politico questo tipo di discorso. Allora, questo richiede molte cose, richiede visibilità, richiederebbe della creatività, dobbiamo diventare un po' più intelligenti, un po' più veloci. Non possiamo permetterci l'uso, adesso per 2 anni facciamo i corsi di formazione perché qualcuno poi dopo controlli i consumi, forse il comune, no, cioè c'è bisogno di una reazione un po' più veloce, un po' più adeguata alla portata del problema, se uno ha capito la portata del problema. Allora, il punto da qual è che da un lato Io faccio degli esempi molto banali. Il prosciutto cotto. Credo che, esatto, quello lì, il prosciutto cotto, qualche anno fa nacque la storia che c'erano i polifosfati dentro. E adesso in ogni pizzicheria c'è uno e un altro, sono due, ti chiedono qual è quello rosa o quell'altro, in genere te lo mettono in termini di colore. Guardate che il controllo dei consumi significa questo tipo di discorso, cioè pretendere che per ogni cosa ce ne sia un'altra, che abbia caratteristiche completamente diverse. Se capiamo questo, il lavoro comincia la mattina quando uno va a fare la spesa. È faticoso, nel senso che siamo noi stessi per primi che dobbiamo cominciare a muovere. I pesticidi ce l'abbiamo sul piatto tutte le mattine. Quando trovate i beveroni grossi così. L'altro giorno ne stavo parlando, la mia amica dice, e che ci metto dentro? No, per voleva fare i peperoni ripieni, erano grossi così, dice, che ci metto dentro? No, cioè, c'era bisogno di una bestia particolare, no? E quella roba deve essere presa e dire fa schifo, no? Alla terza volta che dite fa schifo, cominciano a capire che non si vendono più. Però se noi non cominciamo a organizzare questo tipo di cose, è difficile poi arrivare alle grosse cose raffinate, alle maniche lunghe, eccetera, come diceva giustamente, che fanno in Australia, eccetera. Però perché dobbiamo arrivare alle maniche lunghe? Tutti i giovedì... Com'è? A me sembra che ho finito, perché il discorso è sempre lo stesso, cioè è articolato in questo modo, no? E sono tutti collegati. Dopodiché, appena tutti i giovedì ci dicono, noi a Roma stiamo in una condizione particolare, tutti i giovedì pomeriggio non dobbiamo respirare. Bambini e vecchietti a casa, per favore. E ci sono solo 10 centraline. Io non so che cosa succederebbe a Roma se le centraline fossero 20. Non so se è chiaro quello che sto dicendo, perché questo problema è nato quando sono state messe le centraline. Prima sembra che non ci fosse. Allora, che altro dobbiamo aspettare, sia oltre al giovedì, anche il martedì? Cioè, qual è il punto di reazione? Che altro dobbiamo aspettare, sia oltre al giovedì, anche il martedì? Cioè, qual è il punto di reazione? La reazione è stata la rottamazione, esatto, no? Non la macchina elettrica, la macchina solare, che sono già in produzione, sono in circolazione, eccetera, eccetera, che si potrebbero adottare domattina. Allora, eccetera, eccetera, eccetera. È tutto chiaro?
E non ci sono altre domande, altre osservazioni. Io ringrazio innanzitutto l'amico Alberto di nuovo, ringrazio voi. Ecco, una cosa che credo sia opportuna, non farsi prendere dallo scoramento. Cioè, è vero, i problemi sono grossi, sono seri, sono terribili, però, ecco, almeno io dico a me stesso, se ti fermi, se non continui nei modi possibili questa lotta al sistema, fai la gioia, fai il successo dell'avversario. L'avversario vuole questo da noi. L'avversario vuole che pensiamo poco, che consumiamo molto, comunque vuole soprattutto che non riusciamo a pensare, a riflettere. Ecco, questo è un piccolo messaggio. Noi come CIPAS continuiamo questo lavoro, che vuole essere essenzialmente un lavoro di far crescere la capacità critica nei confronti della realtà, nei confronti del sistema, che per me sta diventando una specie di mania senile, forse perché un po' tardi ho capito, credo di aver capito, ma guardate che tutto quello che facciamo per contrastare questo sistema è un piccolo gesto di affetto, di amore nei confronti di noi stessi e del prossimo. Grazie e a presto.